Buongiorno a tutte e tutti. Siamo molto felici di poter presentare due nuovi progetti editoriali usciti dopo un po' di tempo che Le Cerise era in pausa riflessiva. In realtà stavamo lavorando a diversi titoli che hanno richiesto un po' più di lavorazione. E per chi non ci conosce, siamo un progetto editoriale, una piccola casa editrice che è nata ormai diversi anni fa con l'idea di fare una cosa che ci sembrava che in Italia non ci fosse, cioè ricominciare a portare avanti una tradizione che in realtà il nostro paese aveva avuto per lungo tempo e ben chiara, di coinvolgere artisti e artiste a fare dei libri senza parole che fossero dedicati in particolare ad un pubblico che di solito l'arte contemporanea la frequenta poco o molto tardi, di cui abbiamo due esponenti proprio qui davanti a noi. Quindi un pubblico di bambini, di bambine, di adolescenti e poi però dei libri che potessero essere anche adatti a un pubblico adulto. Come si fa questo? Si fa avendo fiducia nel fatto che l'arte parla a tutte le età, che si incontra in qualunque modo e che prima la si incontra nelle maniere anche più diciamo impreviste, no? Entrando in una libreria attraverso il libro, meglio è. Le Cerise siamo io, Cecilia Canziani, Daniele Lupo e Angelica Burcher. Il progetto era nato anche con Agnese Canziani, che non sta proseguendo con noi, ma è con noi in questi ultimi due libri. E sono felice di lasciare la parola a Daniele e di presentare poi le due artiste che hanno collaborato con noi e che hanno avuto anche fiducia nel progetto, Marta Roberti e Martina Steckholzer. Noi invitiamo sempre artisti e artiste che con i libri e con libri per bambini in particolare non hanno mai avuto a che fare, quindi è sempre un po' una sfida ed è sempre una cosa che impariamo a fare tutti insieme. Per questo prende tempo, però è anche divertente.
Sì, come nascono questi libri? Appunto sono delle collaborazioni che nascono con... più alto? Più alto? Okay. Mi sente? Ok. Selezioniamo un artista o un collettivo di artisti a provare a immaginare e a tradurre il loro linguaggio artistico semplicemente traducendolo per un pubblico con cui non sono abituati a collaborare. E quindi questo cambiamento di prospettiva nulla toglie comunque al lavoro dell'artista, che non fa tanti compromessi, di fatto fa solo, cambia solo il pubblico e l'oggetto del lavoro artistico. Oggi appunto presentiamo due nuove uscite, le più recenti, che abbiamo fatto appunto con Marta Roberti e con Martina Steckholzer. E il primo che presentiamo è il lavoro di Marta Roberti. E, di solito quando facciamo queste presentazioni cerchiamo di capire da un lato il lavoro artistico, come è nato e da dove emerge, e poi cerchiamo anche di capire come il lavoro è stato tradotto all'interno del formato del libro. E vedremo oggi che appunto non si tratta solo di libri ma anche di altre cose. Ogni libro di Le Cerise o ogni lavoro ha un formato diverso. Vuoi cominciare a introdurre il lavoro di Marta?
Allora, il formato è diverso perché ogni libro cerca di assomigliare e di evocare senza parole, questa è una bella sfida, la poetica di ciascun artista. Quindi non so, abbiamo lavorato con artiste che lavorano con la pittura, che lavorano con la performance, che lavorano con la scultura, e ogni volta l'idea era quella di tradurre in un oggetto, anche attraverso quella cosa semplice che si fa, che è sfogliare, dare un po' una sensazione che riportasse al lavoro, no? Dell'artista. Quindi un libro più oggetto, più materico quando si tratta di una scultrice, un libro da sfogliare velocemente come se fosse una, diciamo, una sequenza di temporale nel caso di Maria Morganti, il cui lavoro ha tutto a che fare con il tempo, e con Marta Roberti abbiamo cercato di trovare la forma per raccontare ed evocare i suoi disegni, che sono molto particolari a partire dal tipo di carta. E quindi la prima intuizione, che è sempre nata dalla conversazione con Angelica Burcel e Daniele Lupo, che in particolare si occupano di, appunto, di tradurre i disegni e tradurre il lavoro dentro un oggetto, è stata quella di immaginare un libro che fosse soffice, che fosse pieghevole, perché nel lavoro di Marta, che è bellissimo vedere a studio, si vede molto bene anche qui in fiera nel padiglione 25, sezione pittura 21, galleria Sara Zanin, il numero dello stand che pensavo, però è anche molto bello vederlo in studio, perché in studio Marta Roberti appende i disegni, li piega e stanno a volte arrotolati, altre volte sono piegati dentro uno scaffale, e questo modo di maneggiare il disegno e di renderlo una cosa anche viva era qualcosa che ci serviva, che volevamo fare. E abbiamo scelto in particolare di lavorare con una serie di lavori che sono nati, poi alla fine sono diventati proprio, sono nati un po' per questo libro, e che abbiamo riportato in scala nel libro. Sono dei disegni a volte molto grandi, di scale completamente diverse, perché avevamo visto alcuni suoi lavori nei quali con la forma dell'autoritratto, è sempre il suo volto quello che viene rappresentato, si misurava il corpo in diverse asana. E però adesso vorrei tanto che lo raccontassi un po' tu questo lavoro, e anche capire qual è stata la differenza tra, appunto, il tuo lavoro nel momento in cui un disegno diventa un'opera e quando invece hai dovuto declinarlo e pensarlo insieme a noi dentro le pagine di un libro che, appunto, si vede non sul muro di una galleria ma tra le mani.
Si sente? Sì. Ciao a tutti e grazie di essere qui. Allora, sì, ho cercato di non allontanarmi troppo rispetto a quello che già facevo con la carta, con i disegni su carta, quindi ho pensato che il formato sarebbe arrivato dopo, come infatti è stato, e appunto ho agito sulla carta come quando devo fare un disegno normale che deve rimanere sulla carta. E ho cercato di portare avanti una ricerca che già era nata precedentemente sulle asana. Mi interessa molto l'utilizzo, la ricerca da parte dello yoga, dell'imitazione dell'animale. Quindi ho fatto una ricerca su quel tipo di posture che nello yoga tendono a imitare il corpo animale. Mi sembrava molto interessante e in un certo senso paradossale, se si vuole, l'idea che attraverso l'imitazione della postura animale si cercasse anche un'elevazione spirituale, perché questo sarebbe il fine dello yoga, no? Quindi per me era assolutamente affascinante questo aspetto, e quindi ho esplorato le varie posture, e ci sono varie posture, appunto, dello yoga, tra cui il cammello, il piccione, e il pavone. Dopodiché un po' è come se mi fossi un po' stancata di solo esplorare lo yoga e ho iniziato a guardare in realtà delle posture da altri mondi, in particolare dalla ginnastica artistica, dove ci sono dei fermi immagini di pose del corpo in cui effettivamente sembra la forma di un animale. E senza che si sia voluto, appunto, pensarlo in quel modo, ma io ce l'ho vista, e quindi ho iniziato a prendere ispirazione anche da questo mondo, che ancora più si contorcono i corpi, ancora di più mi piace molto questa potenzialità del corpo di assumere delle forme incredibili, e a volte sembrano impossibili ma in realtà le assume certi corpi ce la fanno e io no, non tutte, e quindi ho comunque continuato a usare la forma dell'autoritratto che non so, in qualche modo mi caratterizza da sempre, quindi pur prendendo pose che non riesco ad assumere ho comunque usato il mio volto. E sì, ho disegnato separatamente l'animale che sarebbe coinciso con questa figura, con questa postura. E quindi c'è stata anche un'elaborazione, in un secondo momento, un'elaborazione di tipo grafico e editoriale, per cui magari i disegni sono stati abbinati in modo che non esiste nella realtà. Cioè, i disegni sono nati separatamente, alcuni sono più piccoli, altri più grandi. Solo nel caso, per esempio, del coccodrillo, cioè, è fatto proprio così. E non so se ce n'è un altro, sì, anche il giaguaro.
Però questa possibilità combinatoria dei tuoi disegni è qualcosa che esiste da sempre nel tuo lavoro, nel senso che proprio il fatto di lavorare sempre su carta ed iniziare a disegnare e poi a volte aggiungere, no, un particolare, un pezzo, c'è un'idea di componibilità continua nel lavoro che avviene sia come spazio che poi come depositarsi disegni.
Esatto, sì. Sì, sì, sì. Nascono... Sì, a volte magari le combinazioni si trovano anche in studio perché sono appesi casualmente vicino e credo che in qualche modo funzionino, però sì, è difficile che io immagino un disegno, anche se accade, ma in realtà non sempre, la maggior parte delle volte mi interessano delle serie di immagini più che un singolo disegno, cioè... o comunque come questo disegno andrà a combinarsi con altri e, sì, quindi la forma sì, allestitiva su un muro o all'interno di un libro è qualcosa che avviene dopo, proprio attraverso l'avvicinamento anche casuale delle immagini.
Sì, secondo me è anche molto interessante il supporto con cui lavori, non sono mai non è un supporto unico, ma un supporto stratificato, ricomposto. E nel libro appunto abbiamo cercato di richiamare questa idea, non partendo da un libro da sfogliare, girando una pagina, ma proprio già un libro da aprire, da scoprire, un libro che anche qui ha diversi livelli. E nel formato abbiamo già cercato di riprodurre un po' questa materialità delle opere di Marta. E come ha detto prima anche Cecilia, appunto è una carta molto leggera, è un quasi non libro, è proprio per mantenere questa leggerezza che da un lato si riferisce alla materia, ma anche proprio a questi meravigliosi disegni che sono fluttuanti, sono un'estrema espressione della leggerezza, sono leggeri perché sono fluttuano nel vuoto, sono sospesi, sono leggeri perché sono posizioni impossibili, talmente leggere che appunto ci permettono di fare anche delle cose impossibili.
E, a proposito di forme, a un certo punto invece abbiamo iniziato a lavorare con Martina Steckholzer e a lei abbiamo proposto è nato un altro tipo di progetto che, a dire il vero, avevamo in mente da tanto tanto tempo. Avevamo sempre anche l'idea che ci sarebbe piaciuto uscire dalla forma libro. In realtà l'avevamo già fatto, avevamo lavorato con Judith Hopf e in quel caso avevamo un libro che non aveva costa, un libro che aveva una copertina di legno, le cui pagine potevano essere diciamo utilizzate per creare immagini non predefinite e con quelle giocare. E quindi di gioco in gioco abbiamo iniziato a lavorare con Martina, sapevamo che stava facendo una serie di acquarelli a partire dalle collezioni del Museo di Storia Naturale di Vienna, e noi avevamo iniziato a lavorare con Marta e a dire tutta la verità avevamo uno dei primissimi libri che abbiamo fatto con Chiara Camoni, aveva anche quello come soggetto, gli animali, e abbiamo detto animali siano, allora buttiamoci, facciamo l'anno dell'incontro con sì, gli animali non umani, e abbiamo iniziato a ragionare proprio in termini di gioco. Il gioco che è venuto fuori è un memory, e mi piacerebbe molto anche da parte di Martina capire come è stato trasferire i disegni, che in questo momento sono anche questi sono in mostra in fiera nella sezione Pittura 21 nella galleria Doris Ghetta,
B84
e capire come invece come è stato per te diciamo farli diventare delle tessere da toccare, da manipolare, una cosa che di solito con i tuoi lavori non succede. Sei una pittrice, diciamo i lavori hanno un loro spazio di pertinenza che non viene invaso dalle mani degli spettatori.
Sì, per me è stata un'avventura, e anche adesso tenendolo in mano questo oggetto è una nuova esperienza, direi.
Sì.
Ed è stato un processo abbastanza lungo. Prima pensavamo di fare un libro, e solo man mano che io ho pensato come prendere la sfida di non aggiungere le parole dal libro, dopo siamo venuti all'idea di farne un gioco, perché il mio lavoro mai finora è narrativo, non io lavoro con il momento del dipingere con il materiale del mio colore e con motivi di solito museali, direi, ma mai con narrazione. E così adesso è da 3 anni che dipingo animali, direi. Prima mi sono ispirata da animali dipinti di Rubens oppure dipinti medievali, e noi a Vienna, io vivo a Vienna, abbiamo 2 musei, il museo di arte, di storia dell'arte, e nella misura uguale in facciata abbiamo il Museo di Storia Naturale, e io per anni e anni l'ho abbastanza evitato, perché sono sempre andata lì al Museo di Storia d'Arte, però adesso e soprattutto con questo progetto il Museo di Storia Naturale è diventato un mio posto che sono ritornata. E ho preso i motivi di là, perché io come si dice, io lavoro sempre con o con arte oppure con oggetti che già sono stati esibiti o messi su un palcoscenico o filtrati da gente curatrice. E così sì, cosa ho fatto? Ho dipinto i preparati del museo, e non una volta ma 2 volte, e così ecco, abbiamo 2 ragni, 2 meduse,
2 formiche.
E la differenza tra le due è sempre anche dovuta al colore o al momento della pittura.
Sì, secondo me è molto interessante che siano da un lato acquerelli, quindi nascono proprio da un gesto quasi un po' incontrollabile, che è un po' la tecnica dell'acquerello. E secondo me attraverso questo gioco siamo anche riusciti a sottolineare un aspetto che è molto presente nella tua pratica artistica, che è quello del rivedere le cose, perché appunto non si tratta di due tessere uguali, ma sono sempre due tessere diverse, come se lo stesso animale lo rivediamo da due punti di vista o in due momenti diversi, no? Quindi mi sembra che è molto interessante anche qui come cercare attraverso uno stampato di recuperare alcune idee della tua pratica artistica.
Sì, e dopo bisogna guardare bene. È quello perché mi interessa anche sempre la pittura o l'acquarello, perché bisogna avvicinarsi, bisogna prendersi il tempo e bisogna guardare bene. Così abbiamo provato di trasferire questo momento di andare in contatto con con un'immagine sul gioco.
Ecco. Sì, poi sarebbe anche interessante capire poi nella pratica come, se è più facile giocare con due tessere diverse perché magari riconosco delle differenze, oppure se invece complica ancora di più il gioco. Questo lo verificheremo anche noi, perché sono appena usciti dalla stampa.
Yeah.
Però in parte mi piace riprendere questa suggestione di Martina, perché non è semplicemente applicare un'immagine ad un gioco, ad una tessera di un gioco, è in un certo senso effettivamente farci giocare a quell'attenzione che le opere chiedono e che noi a volte siamo più disposti, a volte meno a dare. È anche un modo per entrare nel lavoro di Martina o entrare nel lavoro di un artista. Non c'è mai l'unico lavoro, no? L'unico dipinto, l'unico gesto, l'unico segno. C'è spesso anche un lavoro dentro lo studio di ripetizioni, di gesti, di immagini che poi trovano quell'una, no? O due che sono perfette. E allora in questo caso anche nel gioco la mettiamo in scena, questa, diciamo, non unicità ma famiglia di segni. E un'altra cosa che mi è piaciuta molto rispetto a lavorare nello stesso momento quasi con Martina e Marta è stato il fatto che l'idea di ripetizione, per l'appunto, è comune a entrambe in due maniere completamente differenti, che conduce a due poetiche diverse. Nel lavoro di Marta, per esempio, c'è appunto un gesto che viene fatto tantissime volte, un piccolissimo gesto che è una piccola linea, no? Una cosa che sappiamo fare. L'acquarello già sembra più difficile, ma il piccolo gesto lo sappiamo fare quasi tutti, diciamo così. Quindi un gesto che veramente viene anche dal mondo infantile o da una memoria infantile, questo riempire di colore. Però Marta lo ha sempre fatto utilizzando una tecnica che è un po' la sua invenzione e che è anche una complicazione, cioè quella di utilizzare una sorta di una carta carbone che funziona come un trasferello. E in questo senso ripetizione significa fare un negativo e un positivo ogni volta, quindi avere sempre un'immagine che ne produce, oppure un gesto che produce due immagini nello stesso momento. Così come nel lavoro di Martina non ha voluto duplicare stamparne due di tessere, ma fare due disegni ogni volta. Ecco, questo anche è un tempo di attenzione che chiediamo, che l'artista chiede a noi e che le opere non ci chiedono. Mi sembrava così un po' bello sottolinearlo, perché anche dentro appunto un piccolo libro in realtà possiamo entrare dentro il modo in cui loro pensano al proprio lavoro, in cui il loro lavoro nasce e ha degli aspetti che sono abbastanza dirimenti e molto personali del modo in cui disegnate, dipingete, cioè rimaniamo dentro il vostro linguaggio, mi sembra.
Vogliamo aprire? Se ci sono delle domande possiamo aprire anche al pubblico. E se no continuiamo.
Io volevo anche dire che i libri sono disponibili nel bookshop Corraini, siamo molto felici di essere nuovamente ospiti, così anche il Memory, e sono anche all'interno degli stand delle gallerie. In più siamo presenti con tutte le nostre pubblicazioni da domani alla libreria Giannino Stoppani, che si trova, che è una libreria per noi che ci occupiamo di appunto di editoria anche per l'infanzia, è un posto meraviglioso dove finalmente essere, e lì ci sono le pubblicazioni che abbiamo realizzato con Maria Morganti, Adelaide Cioni, che vedo domani ha un talk proprio qui e al momento ha una performance meravigliosa al Padiglione Esprit Nouveau, Chiara Camoni, Simone Berti e Alessandro Sarra,
e Antonio Rovaldi,
che probabilmente anche lavori nella Galleria Michele Arizzo, e Ingrid Ora. E probabilmente sto dimenticando qualcuno dei nostri libri, però se andate a cercarli li trovate tutti.
Magari faccio una domanda. Per me sarebbe interessante cosa significa per voi due, come artiste, di narrare i vostri lavori a un pubblico diverso, quindi a pubblico di bambini. Cioè, ha un significato? Che riflessione avete a questo riguardo? O come possono guardare diversamente, secondo voi, attraverso i libri, anche i vostri lavori?
Io forse posso andare dietro a quello che ho detto prima, il Museo di Storia Naturale a Vienna, o forse dappertutto, è un museo dove i genitori portano i bimbi con questo desiderio di avvicinare il bambino alla natura e all'animale. E anche per me, che ho speso tanto tempo lì, questo desiderio di mettersi in contatto di genitori, ma anche di bambini che ovviamente sono interessati, questo è un punto che per me è importante, mettermi in contatto, anch'io mettermi in contatto con il mondo di altri animali che non umani, che anche noi siamo un animale alla fine. E lo voglio condividere con altre persone tramite la mia arte, il mio lavoro. E così per me era una cosa molto naturale lavorare, prendere quello spunto di contatto con l'animale e dopo adesso farne un gioco. E quello che volevo dire prima, una delle ragioni di lavorare anche con animali per questo era che ogni 10 minuti perdiamo una specie animale. E questo ho sentito 2 anni fa, mi sembra, mi ha scioccato. E io come artista non posso farne tanto, ma anche questo è un tipo di, o anche questo adesso, questa situazione qui, di parlarne, di pensarci un momento. Yeah.
Acceso? Io non so se ho riflettuto tantissimo su questa cosa, un po' sul fatto di fare una cosa specificatamente per i bambini, perché penso che ci sia abbastanza immediatezza nel mio lavoro e che non c'è uno specifico pubblico a cui rivolgo, semmai magari mi rivolgo più all'animo infantile dell'adulto, o comunque io mi sento anche molto, come già dicevi tu, il fatto che utilizzo questo tratto che comunque sì, penso che arrivi dall'infanzia direttamente, quindi in qualche modo sento una mia connessione forte con l'infanzia dove già facevo quel gesto, e quindi probabilmente sì, non ho tanto modificato la pratica.
Oh, ok, ok. L'animale è... svegliamo l'arcano in un biglietto interno dove ci sono tutti gli animali con i nomi degli animali, anche perché la cosa interessante è che appunto non sono rappresentazioni super naturalistiche, sono comunque molto interpretate le rappresentazioni, no? Quindi anche questo è anche interessante in questa logica del rivedere le cose, rivedere gli animali con altri occhi.
Sì, mi domandavo prima se era intenzionale a non mettere nemmeno il nome dell'animale.
Allora, tutti i nostri libri sono silent book.
Sì.
Cioè fanno parlare solo le immagini, di solito non ci sono parole.
Neanche il nome.
No, c'è il nome del libro. Ah. Qui abbiamo aggiunto i nomi degli animali perché appunto era importante poi avere anche un modo di curare,
certo,
il rapporto con il memory.
Certo, era la cosa più logica da fare, sì. Sì, okay, bene, così. Ok, anche senza, però poteva essere anche completamente neanche limitarlo ad un nome, quello l'immagine e basta, senza neanche dire questo è il interessante questo. Oh. Ecco qua, scusa.
Direi che sì, come appena detto, abbiamo i libri sono due dei libri sono qui da Corraini adesso e da Stoppani domani alle 11 ci sarà un'altra presentazione e lì c'è proprio tutta la collana intera.
Completa. E un'ultima cosa volevo dire che sono libri che sono fatti con una filiera cortissima. La teniamo cortissima un po' perché siamo pochi, siamo sparsi, siamo Roma, Parigi e Bolzano ed essendo in quattro persone essere così sparsi è un po' un azzardo e poi perché crediamo anche nel fatto di voler tenere questo lavoro che è un lavoro molto amorevole, molto fatto con un'enorme cura nei nostri immediati dintorni, quindi stampiamo in Italia la carta è scelta secondo una logica appunto di tattilità e non di costi e abbiamo sempre cercato di tenere però un prezzo democratico e allo stesso tempo però ognuno di questi libri è stampato a tiratura limitata, quindi sono delle piccole edizioni che non lo gridano neanche, lo raccontano solamente sommessamente, perché un po' il nostro sogno è che un bambino che si vede regalare oggi uno di questi libri, un giorno invece si trova tra le mani un libro di un artista, a quel punto molto nota, e gira la copertina e dice «Ah, però, ho una cosa che ho solo io e 100, 200, 300, quando ne facciamo tante persone». E ci sembra bello poter offrire una cosa preziosa, no? in questo modo che però si confonde e si mimetizza con tutti gli altri libri che stanno dentro una libreria e ringraziamo anche molto le librerie che lavorano con noi perché anche loro sono molto scelte, molto selezionate e in qualche modo nascono da un dialogo e da un riconoscersi l'uno con l'altro, così come gli artisti con cui lavoriamo e quindi mi sembra il momento giusto per ringraziare nuovamente pubblicamente Marta e Martina per aver voluto lavorare con noi e ringraziare voi per averci ascoltato. Grazie.
Ringraziamo anche Arte Fiera per averci dato questo spazio. C'è una
domanda? Volevo sapere qual è il soggetto che vi è di più piaciuto disegnare in questi lavori.
Non so, un soggetto, il coccodrillo. Coccodrillo. Il coccodrillo e il giaguaro. Perché in quel momento erano dei tipi di corpi che non avevo ancora fatto e che mi hanno fatto pensare dei modi nuovi per renderli, per disegnarli. E a te qual è l'animale che è piaciuto di più?
Boh.
E
sì. Io che?
Qual è il soggetto che ti è piaciuto di più disegnare?
Ah, per me è facile, è stato il ragno. Perché così si può immaginare che con il come si dice? Was heißt Pinsel?
Pennello?
Con il pennello è come E questa è una cosa speciale se uno dipinge animali, perché il dipingere animali è come
accarezzarlo
e allo stesso momento metterlo in esistenza e in movimento. E specialmente con il ragno è stata una cosa molto divertente, veloce e sottile.
Yeah. C'è un animale che non sei riuscita a disegnare o che che ti era ostile?
Sì, lo zebra. Ah, la zebra.
Che c'è però, c'è.
Tu ce l'hai, Marta, la zebra.
La zebra no, però vorrei tanto.
La futura devo collaborazione sulla zebra.
Sì, è difficile. Comunque anche io voglio ringraziarvi perché è stato un lavoro veramente molto bello. E anche adesso avere questo oggetto un po' più democratico, direi, dell'opera d'arte, mi piace. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a tutti.
Grazie.